Un cordiale saluto da Giovanni Conti e come ogni settimana benvenuti all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni del Medioevo e del Rinascimento. Oggi ci trasferiamo idealmente nella Firenze del 300 che all'inizio del secolo era forse la maggiore città d'Europa, popolosa, bella, ricca come Parigi e assai più di Londra. Un centro manifatturiero di prima grandezza, capitale dei commerci, luogo geometrico della finanza alla quale si rivolgono tanto comunità internazionali degli affari quanto i regnanti. Fioriscono gli scambi, dilaga il benessere, fervono i lavori pubblici, si affermano arti e prodotti dell'ingegno. Dante, proprio nel 1300, scrive la Commedia. Arnolfo getta le basi di Santa Maria del Fiore, Giotto progetta il suo svettante campanile e in pochi anni si costruiscono il futuro Palazzo Vecchio, una nuova grande cinta muraria e la rete di strade che spalanca la città al mondo. Ciò che fa sempre più difetto è invece la stabilità politica. Le ricadute locali del conflitto papato-impero accendono continue guerre di fazione tra popolo minuto e nobiltà, tra Guelfi e Ghibellini. Sconquassi si sommano a sconquassi e a non pochi rovesci militari che ledono pesantemente prestigio e tenuta del libro comune. Prima i pisani guidati da Uguccione della Fagiola, poi i lucchesi di Castruccio Castracane, travolgono le supponenti milizie fiorentine costringendo la città, minacciata, ad affidarsi a una signoria esterna, gli Angioini di Carlo di Calabria. È in questo quadro che dobbiamo collocare il protagonista della puntata odierna di Quilisma, ovvero Francesco Landini, il musicista fiorentino più conosciuto del suo tempo, del quale, nonostante la fama, non sappiamo precisamente come si accostò alla musica. Suo padre, infatti, non era musicista, ma membro della Corporazione dei Pittori. Tuttavia non possiamo escludere che egli abbia potuto apprendere i rudimenti musicali all'interno di un simile contesto. Infatti nelle confraternite laicali, sin dal 200, vi era l'uso di intonare laudi durante le celebrazioni e in alcuni casi di pagare maestri affinché li insegnassero. Si può anche ipotizzare che Landini padre, grazie ai frequenti rapporti di lavoro con committenti ecclesiastici, avesse potuto facilmente introdurre il figlio in una scuola per pueri cantores presso qualche chiesa. Quali comunque siano stati i suoi esordi, Landini frequentò anche studi di grado abbastanza elevato quanto cultura generale, poiché nella sua vita si occupò, oltre che di musica, anche di lettere e di filosofia. Gli studiosi di Landini gli attribuiscono i testi poetici delle sue composizioni e anche qualche scritto in latino. Le cronache del tempo lo descrivono come un musicista brillante, abile a cantare come a suonare ogni sorta di strumento e capace, in particolare sul suo organetto, di incantare sia gli umani che gli animali.
Oh!
Era la ballata a tre voci di Francesco Landini intitolata Così pensoso. All'arpa, liuto e organetto i componenti dell'ensemble Micrologus in una registrazione interamente dedicata a Landini per l'etichetta Zigzag Territoire. Un brano che ben ci può aiutare ad immaginare cosa volesse dire per i suoi contemporanei il descrivere un Landini che nel campo specifico dell'arte dei suoni non ebbe mai aspetto della produzione musicale a lui estraneo. Dopo aver appreso il canto, si dedicò alla pratica degli strumenti a corde e dell'organo, nel quale divenne così virtuoso da oscurare la fama di tutti gli organisti di cui si fosse conservata memoria. Sappiamo inoltre che progettò numerosi strumenti, tra cui uno di sua invenzione chiamato Sirena, e descritto come la combinazione di un liuto e di un mezzo cannone, un modello tipicamente italiano di salterio a forma di trapezio. Il tutto ha una dimensione ancora più apprezzabile e straordinaria se si pensa che Landini divenne cieco in giovane età dopo aver contratto il vaiolo. Una serie di documenti d'epoca sono concordi nel testimoniare l'attività di Landini come organaro, organista e compositore presso importanti istituzioni di Firenze, la città in cui trascorse la maggior parte della sua esistenza. Importante fu il suo incarico di organista e cappellano nella chiesa di San Lorenzo. L'ambiente ecclesiastico, in effetti, sostenne la formazione di Landini in tutti i sensi, al punto da farne un uomo degno di poter frequentare i circoli letterari ed aristocratici della città. In più, fu il primo artista italiano a uscire dall'anonimato, sia come poeta sia come compositore. Delle sue creazioni musicali ci sono rimaste 140 ballate, 12 madrigali, una caccia e un virelet. La ballata a tre voci, Che pena è questo al cor. Dicevamo poc'anzi delle testimonianze coeve a Landini che, per la maggior parte, provengono da un libro di ricordanze del monastero vallombrosano di Santa Trinità. In data 26 maggio 1361, ad esempio, è riportato il pagamento per il trasporto di un organo dalla casa di Landini al luogo di culto. A un paio d'anni al massimo da queste testimonianze si deve comunque collocare l'assegnamento di Landini alla mansione che ricoprerà per gran parte della sua vita presso il capitolo di San Lorenzo. Nel 1365 lo troviamo per la prima volta registrato fra i cappellani, mentre fra i canonici figura il compositore Lorenzo di Masino. I due musicisti saranno attivi nello stesso luogo sino alla fine del 1372, periodo in cui presumibilmente si colloca la morte di Lorenzo. Un altro documento, giusto per fare un esempio, una nota di spese compilata dal frate musicista e compositore Andrea dei Servi, appartenente alle carte del convento fiorentino della Santissima Annunziata, testimonia, accanto agli importi versati per la costruzione di un nuovo organo, due pagamenti a Landini per l'accordatura dello strumento e cinque mottetti. Questa fonte, che può sembrare sterile, è invece importante in quanto reca l'unica prova che Landini abbia prodotto musica, verosimilmente sacra o celebrativa, su commissione, e che questa avesse anche una redazione scritta. Nonostante il suo incarico di organista cappellano, infatti, non possediamo alcuna intonazione di brani sacri da poter attribuire sicuramente alla penna del Landini. Una delle ultime notizie riguardante Landini ci tramanda invece la sua collaborazione nel 1387 al progetto del nuovo organo della Cattedrale di Firenze. Un episodio rilevante ma anche controverso della carriera di Landini è il presunto conferimento della corona d'alloro a Venezia. Facendo coincidere alcuni fatti di cronaca, possiamo circoscrivere questo fatto a due possibili momenti: o le feste indette dal doge Lorenzo Celsi in celebrazione del riconquistato dominio su Cipro, e siamo nel giugno del 1364, o più probabilmente la terza visita del re di Cipro, Pietro Lusignano, nella città lagunare, nel corso del primo anno del dogato di Andrea Contarini, e siamo nel settembre del 1368. Ma indipendentemente dal fatto che fosse o meno musicista coronato, con l'alloro naturalmente, Landini fu ampiamente celebrato dai suoi contemporanei, una fortuna toccata in vita a ben pochi artisti. Gli elogi a lui tributati trovano una matrice comune nella sua collocazione nella schiera dei personaggi, reali o fittizi, per i quali si voleva che la mancanza della vista avesse favorito l'affinamento di altre facoltà di esame e conoscenza. Non creder, donna, che nessuna sia donna di me, se non tu, donna mia. Creder, donna, che La ballata a due voci di Landini, Non credere donna, una ballata a due voci, quindi musica polifonica. E il 300 italiano e soprattutto quello fiorentino fu veramente un periodo di intenso rinnovamento culturale, addirittura potremmo dire che fu preconizzatore, con largo anticipo, del Rinascimento. Una situazione che, se solo vogliamo circoscrivere al campo musicale, ci confronta con la nascita di una polifonia profana del tutta sconosciuta fino ad allora, dove trionfava solo la musica ecclesiastica. Una realtà veramente dirompente, potrei dire, comparabile alle innovazioni del dolce stil novo dell'ambiente letterario. Non si possono negare a questo punto le influenze francesi, che risultarono del tutto determinanti, influenze di lingua e strumenti, influenze di teoria musicale e notazione mensurale, elementi tutti che aprirono la via alla codificazione della musica e alla scrittura polifonica, naturalmente rimaneggiata e personalizzata con gusto e stile italiano. O Fanciulla Giulia, un'altra ballata di Landini con la bella voce di Ulrich Pfeiffer accompagnato dagli strumentisti dell'ensemble Micrologus, un ensemble che certamente spicca nel panorama internazionale della musica medievale e antica in genere, al quale dobbiamo dare atto di aver risolto con grande maestria i non pochi problemi esecutivi e interpretativi che musica come quella di Landini pone. Senza entrare nel dettaglio, ci pare evidente la capacità di riprodurre i modelli francesi, ispiratori e guide di Landini e nel contempo la messa in evidenza della forza e della coesione della trama polifonica, concedendo grande libertà e fluidità melismatica alla voce superiore. Un esempio è il brano con il quale si conclude la puntata odierna di Quilisma. Addio, addio, douce dame. Addio, addio, dolce dama. Sembra francese, in realtà è un'imitazione. È un virelay a tre voci di Francesco Landini, nel quale tutto, a partire dal titolo, è chiaramente tributario della cultura francese, a partire, come dicevamo, dall'imitazione della lingua, imitazione della lingua, sottolineo, al genere della chanson d'amore cortese e al trattamento polifonico delle tre voci. Noi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie di essere stati in nostra compagnia, continuate a scriverci a quilisma@rsi.ch e a risentirci. Da Giovanni Conti.